Noi ti benediciamo e ti lodiamo, Signore, tu che sei il creatore del mondo, colui che tiene saldamente nelle tue mani la nostra storia, per aver voluto nascondere queste cose ai sapienti e agli intelligenti e averle rivelate ai piccoli. Ti ringraziamo perché questa tua scelta di piccolezza, di umiltà, di non apparire, è la scelta che ci è più vicina. Noi, i piccoli, i poveri, sappiamo di essere accolti, amati, perché tu non hai cercato e non hai voluto cose grandi. Grazie perché questa tua scelta dei piccoli e degli umili ce l'hai rivelata in Gesù, tuo figlio, il quale non ha tenuto per sé e non ha voluto vantarsi della sua dignità di figlio, ma ha voluto farsi ultimo, ha voluto nascere tra i poveri. Non solo ci ha parlato del chicco di frumento che se cade in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce frutto, ma lui stesso ha voluto essere il chicco di frumento che muore per dare frutto. Grazie Signore Gesù perché dandoci questo esempio ci indichi anche una strada, ci insegni ad abbandonarci all'amore e a credere che questo amore è fecondo. Ti chiediamo di donarci l'abbondanza dello Spirito Santo perché sia lo Spirito stesso ad aprirci a questo grande mistero. Vieni in noi, o Spirito Santo, e tocca i nostri cuori. Vieni a sciogliere le nostre resistenze, ad aprire un varco nel nostro egoismo, perché impariamo questa legge dell'amore che è la legge del perdersi. O Maria, tu che nel tuo sì ci insegni il dono totale, senza nessuna resistenza, senza tenere nulla per te, prega per noi perché questo sia possibile anche a noi che desideriamo essere in tutto tuoi figli. Amen. Il titolo che ho dato a questi 9 versetti, è La fecondità del grano che muore. Se vi ricordate, San Paolo, proprio iniziando le nostre riflessioni in questi giorni, presentava come secondo motivo della sua credibilità proprio la sua fragilità. No, vi ricordate che proprio per questo dice: noi non ci vantiamo, siete voi la nostra lettera di raccomandazione. Cioè, io da parte mia sono veramente umanamente, gli altri mi guardano e vedono soltanto fallimenti. Lui stesso non ha niente di cui vantarsi. E qui riprende un po' questo tema. Ricordate che lui parlava di questo grande dono che gli è stato dato di portare, questa luce che rifulge nelle tenebre. Cioè, ricordate, cos'è questa luce che rifulge nelle tenebre? Viene in mente da una parte Genesi 1:3. Ricordate, sia la luce, San Paolo cita ad sensum proprio Genesi 1:3, rifulga la luce nelle tenebre. In realtà Dio non ha detto così, ma ha detto sia la luce, e la luce fu. Ma viene in mente anche Isaia, se vi ricordate, che viene citato da Matteo: un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. E allora a che cosa fa riferimento Paolo? Fa riferimento proprio a questa: io che sono uno pieno di tenebre, la mia vita è un vero fallimento, è una sfida alla potenza di Dio, perché io sono un poverino, sono uno che non ha voluto credere, sono uno che si è opposto a Cristo, ebbene Dio ha scelto proprio me, quindi le mie tenebre, perché io possa diventare portatore di luce, no? E quindi proprio questo capovolgimento, ricordate che per ben 3 volte San Luca negli Atti degli Apostoli presenta l'esperienza di Paolo a Damasco, non una volta sola, ma ci sono tre narrazioni con diverse sfumature, dove alcune volte vengono tralasciate delle cose, altre volte ne vengono aggiunte altre. Fate vedere che sono interessanti, perché si vede diversi punti di vista da cui questa narrazione viene ripresa e reinterpretata da San Paolo e da Luca. Anche lì c'è una grande luce, anche lì si parla di luce, questo fulgore accecante che a un certo punto butta a terra Paolo, non da cavallo, mi sembra in mente, sono quelle cose su cui, sono alcune cose su cui tutti sono disposti a scommettere, sono il segno che nessuno ha letto la Bibbia, che pochi hanno letto la Bibbia. Il cavallo di San Paolo, la mela di Eva, la pazienza di Giobbe, sono quelle cose su cui uno è disposto a scommettere, vuol dire che è il segno che non ha letto mai la Bibbia, perché Giobbe è il più impaziente di tutta la Bibbia. Il cavallo non c'è, non si tratta di mele, ma sono un po' quelle cose che non si tramandano di padre in figlio, che nessuno va a verificare veramente, no? E allora ecco Paolo che viene buttato giù dalla sua sicurezza, in fondo era l'uomo sicuro, l'uomo che si trovava grande, e poi lui stesso dirà: io sono il più piccolo della più piccola famiglia, un po' come Saul, no? Anche lui era una delle piccole famiglie, Beniamino, ed era anche lui piccolo, superava tutti dalle spalle in su, ma era piccolo. E non è casuale che Paolo, quando ha dovuto cambiare il proprio nome e assumerne uno per andare come apostolo dei gentili, abbia scelto il nome Paulus, che vuol dire poco, piccolo, poco. E dunque Paolo ha questa consapevolezza. Dunque il Signore, io ho questo dono grande, che è quello di portare, far risplendere la gloria, il fulgore di Cristo nel mondo. Portare la luce, questa luce che illumini il mondo. E però ecco che cosa aggiunge al versetto 7. Questa diaconia al Vangelo di Cristo, a questa buona notizia che è Cristo, questa diaconia, Paolo la porta in un contenitore di Creta. Di per sé non è proprio neanche un vaso, la traduzione vasi di Creta, di per sé è, potremmo dire, è un contenitore, una valigia, cioè è un nome generico che vuol dire tante cose, tra l'altro vorrebbe dire anche vaso da notte, ma lasciamo perdere. Potrebbe che Paolo usa, dice veramente io sono una schifezza a tal punto che, però io credo che voglia dire c'è un tesoro, voi sapete che i tesori vengono messi in casse di ferro, no? Se tu seppellisci un tesoro non lo metti in un contenitore che sia di Creta. Allora San Paolo dice in realtà la mia cassa è una cassa di Creta, cioè un contenitore di Creta, contenitore fragile in questo senso, quindi non è una cassaforte ma una cassa debole, ecco, chiamiamola così. Non sono proprio l'uomo cassaforte, ma sono piuttosto il più fragile di tutti, e quindi questo tesoro, che veramente si tratta di un tesoro, qui non può non venire in mente Gesù, no? Quando dice che il regno dei cieli è simile a un tesoro che un uomo trova in un campo, va, vende tutto quello che ha per comprare il campo e poi compra per trovare questo tesoro. E Paolo ha questo tesoro, dice io questo tesoro però ho una grande fragilità, in mani pessime, ecco, potremmo dire, Signore sostienimi tu, viene in mente proprio, ancora vedete l'umiltà di Paolo, no? Quando penso a San Filippo Neri, il quale anche lui aveva un uomo di grande umiltà, che diceva Signore tienimi la mano sul capo perché io sono capace di uscire cristiano e di rientrare turco. E questo è, se lo diceva San Filippo Neri ed era possibile per lui, potete immaginare se non è possibile per noi, con tutti i turchi che ci sono adesso, soprattutto ce ne sono di più che di quelli che c'erano ai tempi di San Filippo Neri nella Roma di fine Cinquecento. E allora dice perché? C'è anche un motivo preciso, notate bene, perché Dio ha fatto questa scelta? Questo tesoro lo abbiamo in un contenitore, in una cassa debole, fragile, affinché appaia che questa potenza straordinaria proviene da Dio e non da noi. Ecco, questa è l'essenza, capite? Se io fossi grande e portassi cose grandi, è normale. Ma se io sono una pietra di scarto e sono stato messo a testata d'angolo, allora questo qui veramente è straordinario. Quindi è proprio, notate bene, è la scelta di Dio che è la scelta di Gesù. Notate bene, Gesù come si chiama? Qual è il titolo che Gesù dà a se stesso? C'è un unico titolo che il Vangelo attribuisce a se stesso, che Gesù nel Vangelo attribuisce a se stesso. Tutti gli altri titoli li usano gli altri, lo chiamano figlio di Davide, lo chiamano Gesù Messia, Gesù Salvatore, Maestro. Qualche volta, una volta usa, voi mi chiamate Signore e Maestro e dite bene perché lo sono, ma basta. Ma altrove lui dice, parlando di sé, dice sempre il figlio dell'uomo, cioè il debole dei più deboli, tenendo presente la visione di Daniele 7, dove si vede questo figlio dell'uomo in mezzo, potremmo dire, viene in mente, ricordate un po' la mitologia creata da Tolkien, con l'Hobbit e con il Signore degli Anelli. C'è bisogno in questa compagnia di un mezzo uomo, cioè di uno che non valga niente. Ed è proprio, tutto gioca intorno al mezzo uomo. Capite che c'è tutta una simbologia cristiana, evangelica, perché Tolkien era un cristiano di veramente bravissimo, amico di altri cristiani. C'era questa compagnia, la compagnia degli Inklings, no? Quelli che imbrattacarte si chiamavano, si trovavano il mercoledì a leggere quello che avevano scritto. Perché dicevano, siccome nessuno scrive dei libri interessanti, ce li scriviamo noi e poi ce li leggiamo anche, perché non troviamo niente di interessante, e allora, visto che nessuno ce li fa, li facciamo noi i libri interessanti. Si trovavano ogni mercoledì a leggersi ciò che avevano scritto, per cui non è che li avevano scritti per pubblicarli, ma per... allora, chi è in questa, capite, in questa compagnia, non so adesso, nell'Hobbit, che è stato scritto prima da Signore degli Anelli, in questa compagnia di nani, che sono tutti forti, barbuti, enormi, c'è questo mezzo uomo. Così anche nella compagnia dove sono gli elfi, eccetera, chi è che deve portare l'anello e poi chi è che deve combattere e sopportare tutto il peso? È il mezzo uomo. Cioè, è questa logica di Dio che sceglie gli ultimi. Gesù è neanche un uomo, ma un mezzo uomo, nel senso che è colui che non ha né armi, né forza, né potere, niente, perché il mio regno non è secondo il regno, è secondo il modo di pensare di questo mondo. È un regno dove sono i deboli che vincono e non i potenti. È il chicco di frumento che cade in terra e che muore, che produce molto frutto, non quello che viene tenuto in tasca o che viene tenuto in un vaso perché... almeno così lo conserviamo, no? E questo giocarsi, questo perdersi per ritrovarsi, il coraggio di morire perché la morte muoia, perché la morte venga fatta fuori dall'amore, un amore più grande della morte. E allora ecco qui che Paolo presenta un po' tutta questa situazione di morte, di impotenza, di povertà, di chicco di frumento che muore. Lui sta parlando di se stesso, non sta parlando dei cristiani, anche se parla al plurale, in realtà sta facendo un po' una specie di apologia di se stesso, narrando tutte le vicende negative che poi chiaramente si possono applicare anche ai cristiani, perché Gesù l'ha detto, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se hanno chiamato figlio della gente a me, potete immaginare, se hanno trattato così il padrone di casa, tanto più tratteranno coloro che vivono con lui, quindi capite? Allora, da ogni parte siamo tribolati, e poi aggiunge, ma non schiacciati, per dire che viviamo il deserto, ma non è un deserto senza speranza, no? Capite? Stiamo attraversando la tribolazione, ma non è una tribolazione senza senso. Dio è con noi, Gesù è con noi, quindi tribolati ma non schiacciati. Poi ancora disorientati perché? Ma perché tutto intorno a noi porterebbe a dire, ma qui siamo pazzi, ma dove siamo? L'orientamento del mondo è diverso, capite? Noi siamo disorientati, c'è persone che secondo i criteri umani non hanno molta speranza, chi è più, cioè, vorrei vedere, siamo anche qui, vedete, guardate un po' la logica che presiede anche mi ricordo un giovane che non aveva fede, che è capitato qui, eccetera, eccetera, che mi ricordo una delle cose che lo bloccavano nella sua fede, mi diceva, ma che religione è questa? Che c'era ancora Giovanni Paolo II che era malato e conciato da sbattere via, dice, che religione è questa, la vostra, che mette a capo di una struttura così importante come la Chiesa un uomo che soltanto a guardarlo fa schifo, lo vedi lì che perde la bava, eccetera. Ah, bisognerebbe metterne uno bello, pimpante, perché anche qui il marketing vuole qualcosa, ma guarda che nella Chiesa noi non andiamo secondo il marketing, ma andiamo in un'altra logica, non è la logica del più efficiente, del più giovane, del più bravo, del migliore, di quello che è più pimpante, ma è un'altra logica misteriosa, è l'ultimo, e di fatto almeno gli ultimi tre papi, Giovanni Paolo II, è finito porto con la morte in diretta, potremmo dire, no? Alla fine. Benedetto, l'abbiamo visto col bastoncino, piegato, già eletto tardissimo, anche lui ormai fuori età. Papa Bergoglio è stato eletto a 78 anni, ma dico, ma qual è quella struttura umana che mette a capo di una cosa internazionale un nonno? E qui vuol dire che, capite, che siamo in una logica completamente diversa, capite? Sì, vabbè, la Repubblica Italiana va bene, ma questa perché non avendo trovato nessuno, cioè, scegliamo ancora lui a buon conto, ecco, questo, ma l'abbiamo già avuti altri nonni, no? Comunque anche lì. Però anche lì abbiamo avuto un esempio di come ci sono delle cose sorprendenti, dove da noi con 30, 30 e 30 era così facile mettersi d'accordo, cioè, guardate che con 30 e 30 bisogna soltanto, siete condannati ad andare d'accordo, no? Per forza, come dire, palestinesi e israeliti devono capire questa cosa qui, che loro sono condannati a essere dei separati in casa, però siete condannati ad andare d'accordo, se no vi distruggete a vicenda. E questi qui, dopo un centinaio di anni quasi, perché ormai sono lì, non hanno ancora capito. Ma lì basta un po' di buonsenso, no? Sono condannati ad andare d'accordo. Ma i cardinali sono stati sorprendenti, perché nel giro di due settimane hanno sistemato tutto, anzi tre giorni di conclave è finito tutto, mentre i nostri capoccia, che sono molto sapienti e molto vigilanti e molto attenti, eccetera, dopo tre mesi non c'era ancora il governo, dove le cose erano così elementari che bastava fare 30 più 30 più 30 e si vedeva così fuori, cioè non c'era bisogno di fare dei conti molto complicati, no? Capite, siamo sempre lì. Ecco, per dire che questa scelta di noi sembriamo dei disorientati, quindi Paolo più che dire che siamo disorientati è più vuole esprimere ciò che è all'occhio del mondo, cioè noi come cristiani agli occhi del mondo risultiamo delle persone disorientate, cioè delle persone che vanno nella direzione opposta degli altri, quindi capite? E dice ma non disperati, e poi aggiunge perseguitati, cioè non capiti, messi in galera, Paolo ha sperimentato tutto questo, quindi Paolo che ha sperimentato la tribolazione, il disorientamento, la persecuzione, perché notate che Paolo decide di andare da una parte e il Signore gli dice no, lì non andare, poi a un certo punto decide di andare da un'altra e gli appare in sogno un macedone che dice passa da noi, dice, allora passiamo in Macedonia, cioè anche qui il disorientamento di non seguire i calcoli umani, se voi leggete gli Atti degli Apostoli vedete sempre che allora lo Spirito Santo ci impedì di arrivare lì, oh Santo Cielo, ma ho fatto tutta la strada per arrivare lì, lo Spirito Santo ce lo impedì, sono quelle cose che io dico, ma chissà cosa, in che maniera lo ha impedito, ma non lo sappiamo, potrebbe essere una pestilenza, una malattia, potrebbe essere che le cose non sono andate, qui Paolo aveva questa capacità straordinaria, si chiama la profezia, di leggere gli eventi negli occhi di quell'occhio di Dio. Ecco cosa vuol dire. Allora, quando tu leggi le cose con gli occhi di Dio, con gli occhi degli uomini sei disorientato, con gli occhi di Dio invece trovi la consolazione. Siamo perseguitati ma non abbandonati, cioè Dio permette che il chicco di frumento venga schiacciato, ricordate il Getsemani, che vuol dire il luogo della spremitura, siamo spremuti, ma perché ci ricavi l'olio, quindi non è che è una spremitura che serve semplicemente per farci prendere delle botte, no? Perseguitati ma non abbandonati, atterrati, cioè buttati giù, ma non uccisi, cioè non annientati potremmo dire, uccisi non nel senso che, cioè, Ricordate quando Gesù dice: non abbiate paura di quelli che vi tolgono la vita, di quelli che vi uccidono, non abbiate paura di quelli che vi tolgono la vita, e poi aggiunge a Gesù: abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la psiche, che non è l'anima. Traduzione, quando noi traduciamo anima, traduciamo secondo un criterio che non è biblico, ma è un criterio greco, perché la psiche nella Bibbia è l'anima, ma in realtà la traduzione viene tradotta, è dall'ebraico nefesh, che non è l'anima, ma è la forza vitale. Noi potremmo tradurre così: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere. Allora, chi ti toglie la voglia di vivere? Le preoccupazioni, le angosce, l'ansia di raggiungere la meta, di essere qualcuno, il conto in banca che va giù perché ti hanno tolto dei punti percentuali, eccetera, perché, che so, le azioni vanno su e giù, perché a Wall Street, capite? Questo, cioè, che ti toglie la voglia di vivere. Quando tu perdi il senso delle cose e ti attacchi agli idoli, ecco. Allora, quando Gesù dice, non sta dicendo: ma porgete l'altra guancia in questo senso, no, sta dicendo: se vi uccidono, se vi tolgono il corpo, va bene, ok, una volta morti sei morto, finito, ma tu puoi essere un morto vivente quando ti tolgono la voglia di vivere. E guardate che il mondo è pieno di gente che non ha più la voglia di vivere. Allora San Paolo dice: noi siamo perseguitati, ma non ci hanno tolto la voglia di vivere, cioè non ci hanno ucciso. Cioè la vera morte è questa, è quando non hai più la voglia di vivere, quando non vuoi più reagire. Pensate cosa vuol dire la depressione, eh? Uno che non reagisce più, che non vuol più vivere, che si lascia andare, la voglia di vivere. Cioè hai perso il motivo per cui vivere, non è tanto la voglia di vivere, ma il motivo per cui vivere. E se ti tolgono questo, pensate cosa vuol dire il consumismo e tutto il resto. Il gioco è fatto, è questo che il nemico vuol fare. E allora, ma non uccisi, portando sempre e dovunque la morte di Gesù nel nostro corpo. Che cos'è portare la morte di Gesù nel nostro corpo? Ci potremmo dire il mistero pasquale, cioè l'apparente fallimento di Cristo. Cioè Cristo è un fallimento, certo, ma noi, quando gli altri vedono noi, vedono la morte di Cristo. Ma dove c'è la morte di Cristo? Certo, subito dopo arriva la risurrezione. Non è la morte di chiunque, è la morte di Cristo, che è un'altra cosa. Quando noi portiamo la morte nostra, non siamo un segno di Cristo, ma quando portiamo la morte di Cristo, cioè il coraggio di giocarci fino in fondo, credendo che comunque non è inutile, perché comunque l'amore ha l'ultima parola, in quel momento è la morte di Cristo. È il mistero pasquale che entra nella nostra vita. E quindi si manifesti con la morte di Cristo, dovunque la morte di Cristo, nel nostro corpo, cioè corpo vuol dire nella nostra povertà, il corpo, sempre nella Bibbia, non è semplicemente quello che noi chiamiamo, vuol dire nella nostra umanità, chiamiamola così, nella nostra povertà. Il corpo, carne, nella Bibbia vuole esprimere fragilità, noi da una parte, nella nostra fragilità umana, portiamo la morte di Cristo, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Cioè, perché attraverso la nostra fragilità si possa vedere che Dio vince. Questo è ancora, capite? È tutto il tema del mistero pasquale. Paolo è imbevuto di mistero pasquale. È quello che abbiamo chiamato la nuova alleanza, se volete. Che cos'è? Questo Dio che ci sfida, dimostrando che il nostro deserto può diventare un giardino. È il Dio che sceglie gli sconfitti, gli ultimi. Notate bene, quando Dio vuole esprimere questo, quando vuole esprimere il Dio della fede, il Dio dell'abbandono, il Dio dell'uomo che si appoggia, viene il Dio di Abramo. Sono il Dio di Abramo, tuo padre. Ma quando Dio si presenta nella Bibbia come il Dio di Giacobbe, è un'altra cosa, è il Dio dei falliti, perché Giacobbe era il fallito, era il secondo figlio che doveva essere messo da parte. Giacobbe era colui che è dovuto scappare di casa perché il fratello lo voleva ammazzare, che lui è l'imbroglione di turno che aveva fregato il padre. Allora, quando Dio si presenta come il Dio di Giacobbe, vuol dire: io sono il Dio di coloro che apparentemente hanno fallito tutto, ma il Dio che è capace di ricominciare a ricreare dalle tue miserie, dai tuoi ruderi, qualcosa di nuovo. Ecco, Paolo qui si presenta un po' come colui che ha fatto questa esperienza, no? E che fa ancora questa esperienza. Sempre, infatti, pur essendo vivi, noi veniamo esposti alla morte a motivo di Gesù. Pensate bene, non la morte a qualunque motivo, ma a motivo di Gesù, cioè in fondo la persecuzione diventa una persecuzione che viene da Dio e che diventa feconda solo se è a motivo di Gesù, non a motivo delle nostre fisime, perché ogni tanto noi siamo un po' così, e diciamo, oh, sono perseguitato, dunque sono nel giusto, fermati un momento, A Milano si dice, te vai in giro a cantare il demi demi, dopo ti acciappet, cioè se vai in giro a cantare datemele, dopo le prendi, è chiaro, cioè ci sono delle persecuzioni che ci arrivano perché siamo stati imprudenti noi, perché ce le siamo cercate, e ci sono delle persecuzioni a causa di Cristo. Allora, le seconde si inseriscono nel mistero pasquale, le prime si inseriscono nella nostra stupidità. Allora, San Paolo sta parlando delle seconde, sta dicendo... Noi che siamo vivi, siamo coloro che portano la vita di Cristo, che portano questo tesoro, veniamo esposti alla morte a motivo di Gesù. Cioè, notate bene che non parla, lui parla sempre di Gesù, Gesù, non io che ho chiamato Cristo, ma è Gesù, cioè Gesù vuol dire l'uomo fragile, non parla del Salvatore, non parla del Cristo, il consacrato, parla di Gesù, cioè... È l'umanità di Gesù, in fondo, noi portiamo dentro di noi la fragilità di Gesù, la sua umanità, e Gesù è l'uomo nato a Nazareth, è colui che ha sofferto, è colui che è sulla croce non c'è scritto Cristo, c'è scritto Gesù, Gesù Nazareno, quindi quando tu parli di Gesù vuol dire che parli della sua umanità debole, della sua fragilità. E quindi Paolo sta parlando di questo. Allora, noi pur essendo vivi, veniamo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù, cioè di questo Gesù fragile, debole, buttato fuori, ha trionfato sulla croce. Allora anche noi, se passiamo da lì, mentre da una parte manifestiamo il giovedì santo, il venerdì santo, dall'altra parte mostriamo anche la domenica di Pasqua, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, ancora una volta la carne, il corpo, cioè nella nostra fragilità. Ecco ancora, vedete che capite che il contenitore di Creta è la nostra umanità, è la nostra povertà, cioè siamo deboli, siamo fragili, siamo pieni di difetti, siamo peccatori, facciamo esperienza ogni giorno del volere il bene, di fare il male, ogni giorno ci troviamo non credibili perché predichiamo bene, razzoliamo male, eppure Dio si serve di questo. Gesù fa rifulgere nella nostra stupidità la sua salvezza e la sua sapienza. Capite il capovolgimento, è lì è il famoso capitolo 11 di Matteo, intorno al versetto 28 mi pare, ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Pensate anche qui, la prima lettera ai Corinzi, all'inizio, quando Paolo dice, tra voi non ci sono molti sapienti, non ci sono molti potenti, non ci sono molti forti, cioè questo Dio che sceglie sempre gli ultimi, la pietra scartata dai costruttori, l'abbiamo letto alle lodi stamattina, il lungo Salmo 117 o 118 a seconda della numerazione, il centro è proprio lì, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Questo Dio ha la specialità di Dio, è proprio questa, costruire con pietre di scarto, con i nostri ruderi, con le nostre povertà, tutto il mistero, dicevo, sempre della diaconia del Nuovo Testamento. Paolo sta presentando ancora una volta, vedete che ripete continuamente lo stesso tema, no? In due capitoli non è andato se non ripetendo sugli stessi cerchi, un po' come salire su una torre, no? Dove si passa continuamente sugli stessi punti e si va sempre più in alto. Ha cominciato con l'immagine della lettera, voi siete la lettera di raccomandazione, poi ha cominciato a presentare Mosè, la lettera scritta sulle pietre, poi scritta sui cuori e poi dopo la rivelazione del volto, e adesso si arriva ancora di più, sempre più, a far capire che questa è questa scelta di Dio, questo Dio che ha un tesoro grande e lo mette nelle nostre mani fragilissime. E non ci dice adesso vi trapianto le mani, ve ne do delle mani forti, no. Le nostre mani rimangono fragilissime e il suo è un tesoro grandissimo. E Dio ci lascia tutta la nostra fragilità. E non ci dà qualche altra potenza, no? E così dice, è la morte a operare in noi, cioè noi facciamo esperienza del fallimento, la morte opera in noi, la vita in voi, cioè in voi Corinzi. Quindi io faccio esperienza della mia povertà, ma quando guardo voi vedo che questa povertà mia che vi ha comunicato la luce è veramente feconda. Più faccio esperienza del mio fallimento, più scopro la fecondità che Dio sa usare, che fa scaturire da questa mia nullità. Il mio nulla diventa il mio tutto. Quando sono debole, ricordatevi a Paolo, allora sono forte, cioè questo cambiamento di prospettiva. E siamo agli ultimi versetti. Allora dice, cosa facciamo? Se siamo in questa situazione, dove siamo dei poverini, dove siamo veramente gli ultimi, dove tutto sembra fallire, cosa possiamo fare? Paolo dice, animati, tuttavia. Quindi, malgrado tutto, qui viene in mente la lettera ai Romani, capitolo 8, in mezzo a tutte queste cose, o siamo condannati, siamo perseguitati, dice in mezzo a tutte queste cose noi siamo super vincitori per virtù di colui che ci ha amato. Cioè, non è che Dio però ci ha tolto tutto questo e ci ha reso vincitori, no, noi siamo vincitori in mezzo a queste cose. Siamo nel deserto, ma sappiamo che questo deserto sta rifiorendo, che Dio è con noi, che cammina con noi in questo deserto. Allora, animati tuttavia da quello spirito di fede, di cui sta scritto, ho creduto e perciò ho parlato, e qui viene citato il Salmo 116, versetto 10, anche noi crediamo e perciò parliamo. Cioè, cosa vuol dire? Credere vuol dire appoggiarsi a Dio come a una roccia. Allora, noi parliamo non perché siamo bravi, ma noi parliamo perché crediamo, cioè ci siamo appoggiati a Dio come a una roccia e dunque abbiamo il coraggio di parlare. Cioè il nostro esserci appoggiati a Dio, e questa è la fede vuol dire appoggiarsi a Dio come una roccia, nella lingua ebraica il verbo credere vuol dire proprio questo, c'è alla base, alla radice del verbo credere, la parola amen che diciamo, è proprio alla base che il verbo credere c'è la roccia, cioè mi appoggio a te come una roccia. Allora Paolo dice, bene, io proprio perché mi appoggio a Dio come una roccia, allora posso parlare, non parlo perché sono bravo, ma perché lui è la mia roccia, tu sei la mia roccia, dunque mi appoggio a te, ho creduto e ho parlato, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci metterà accanto a lui insieme con voi. Cioè noi siamo convinti di partecipare totalmente alla sorte di Gesù. Se noi con Lui soffriamo, con Lui anche regneremo. Se noi con Lui accogliamo le umiliazioni, con Lui anche faremo esperienza della risurrezione. Cioè c'è questa unione profonda con Gesù. No? Ricordate che cosa vuol dire diventare apostoli? Apostolos deriva dalla parola greca apostolon. Stolon vuol dire spedizione militare, cioè uno che segue una spedizione militare. Quindi, tutti per uno per tutti, condivisione totale col mio generale. Il generale è Gesù e noi che siamo i suoi militi, coloro che vanno in guerra con lui, una guerra contro il male, una guerra contro la violenza e l'ingiustizia, noi condividiamo tutti. Quindi, lui muore, moriamo con lui, ma lui vive, viviamo con lui. Ecco, tutti per uno per tutti. Facciamo l'esperienza di una condivisione totale. Lui è colui che ha anticipato su di sé ciò che succede a noi. Quindi, se noi abbiamo partecipato alla croce, quindi ci risusciterà il Padre, facendo come ha fatto con Gesù, farà così anche con noi. Lo stesso Padre che ha risuscitato Gesù, lo ha riscattato dalla morte, riscatterà anche noi dalla morte, perché siamo uniti a Gesù. E ci metterà accanto a Lui insieme con voi. Quindi la nostra opera è un'opera di comunione. Ricordate, viene in mente la prima lettera di San Giovanni, no? Quando dice quello che abbiamo udito, ascoltato, visto e toccato, eccetera, noi lo annunciamo a voi perché anche voi siate in comunione con noi. Cioè non è un dono che abbiamo ricevuto, diciamo, oh, grazie Signore perché ci hai dato questo, ma è sempre un dono che ho ricevuto perché gli altri ne siano partecipi. È sempre il mistero della evangelizzazione. La buona notizia è un fuoco che non posso tenere per me, pena bruciarmi. Non posso tenerlo per me, deve diventare un dono per gli altri. E qui la nuova evangelizzazione è proprio questa, non è l'indottrinamento delle persone, ma è il mio fuoco che mi porto dentro diventa un fuoco che l'altro percepisce e intuisce, e dunque guardandolo dice dammene un po' anche a me, tutto lì, capite? Non è adesso trovo i modi per indottrinare e convincere, no, non è questo. È la mia vita che diventa uno specchio dell'amore di Dio e dell'amore di Cristo, e dunque gli altri guardandomi vedono Gesù, ecco il volto, no? senza nessun velo che copre, ma ormai tutto svelato, vediamo. Quindi, e tutto questo avviene per voi, cioè per i cristiani di Corinto, affinché la grazia, cioè la vita stessa di Dio, abbondando, moltiplichi in molti l'inno di lode alla gloria di Dio. Cioè, allora, vedete un po', questo dono parte da Dio, arriva in Gesù Cristo, scende su Paolo, questo Paolo fa esperienza della propria povertà e trasmette questa povertà che diventa luce, arriva ai Corinzi e i Corinzi, ricevendo questo dono, lodano Dio e quindi è sceso da Dio e ritorna a Dio, il cerchio è completo, no? Capite? È quello che Gesù dice ancora nel Vangelo, no? Perché gli altri, vedendo le vostre opere buone, glorificano il Padre vostro che sta nei cieli. Cioè, dal momento l'opera buona viene da Dio, scende in te, tu la doni ai fratelli, i fratelli prendendo quest'opera buona glorificano Dio da cui è venuta. Capite? È il cerchio completo. Questo dono che non è per te. Si vede tutta la... La bellezza della vita cristiana, che è una vita di comunicazione d'amore, non è qualcosa che io ricevo e dico, siccome è il mio lecca-lecca me lo tengo in un angolo, è tutto per me. Perché adesso guardate che il rischio è proprio quello che diceva il Papa, no? Confondere quello che il Papa ha detto a proposito di tenerezza, dolcezza, eccetera, e il Papa diceva di rischiare di diventare cristiani una pasticceria. Oppure diventare la santità da tintoria, diceva anche, no? Sono usati alcuni termini, no? Le sue messe Santa Marta, che ci dicono, guardate che non è smacchiare, non è tirar via, non è pulizia, non è perfezione di questo tipo, ma è un coinvolgerci, è quel donarsi totalmente fino a bruciare per Cristo, che non ha niente di pasticceria. Non è niente di quella dolcezza sdolcinata per cui volemo se bene con tanto di pacco sulle spalle, no, questo non ha niente a che vedere col cristianesimo, è piuttosto una comunione che nasce dal dono totale di sé, come il chicco che è caduto in terra e muore per produrre frutto. E certamente che qui possiamo domandarci che cosa desidero e voglio, Signore, anch'io vorrei vivere questa realtà, anch'io vorrei vivere e sperimentare la fecondità del grano che muore. È certo che non è che lo possiamo dire da stasera comincio, oppure da oggi pomeriggio, da adesso, ma è un cammino progressivo che nasce attraverso le piccole scelte di ogni giorno. E guardando a Paolo, anche lui, da persecutore a grande apostolo e poi martire, c'è un cammino. Si tratta di consegnarsi all'amore di Dio perché lui faccia grandi cose. E quando noi ci crediamo, davvero lui le cose le fa. Si tratta di avere questa fede grandiosa nel mistero pasquale, credere che noi siamo inseriti in questo, e siamo anche noi diaconi, servitori della nuova alleanza, quindi questa nuova alleanza che passa attraverso le nostre fragilità, non è la nostra bravura che rende credibile la fede cristiana, ma la nostra umiltà nel consegnarci al Padre così come siamo. Allora dopo vedremo i frutti.